Modem.
The host city of the Olympic Winter Games 2026 is Milano Cortina.
In questi 5-6 anni io ho visto accadere di tutto nella fase preparatoria, da un punto di vista finanziario, di organizzazione sportiva, politico e ambientale.
Uno dei miei intervistati mi ha detto: ma guarda, questi giochi non sono per le comunità, sono per i promotori immobiliari e i gestori patrimoniali.
Ringrazio anche i giornalisti che ci hanno stimolato, che ancora il 16 ottobre 2023 titolavano a tutta pagina: la pista di Bob a Cortino non si farà, il progetto nasce male e muore peggio. Tiè, siamo qua.
Parliamo ora di Olimpiadi, non quelle che andranno in scena fra un mese a Cortina, ma quelle che Swiss Olympic e altre associazioni sognano di avere in Svizzera nel 2038. Swiss!
È un progetto decentralizzato, tutti i giochi si basano su una infrastruttura già esistente che si usa ogni anno.
È quello che si dice sempre, l'hanno detto anche quando hanno voluto i giochi olimpici in Italia: zero costi per lo Stato, e adesso vediamo che ci sono più miliardi di euro che costano le infrastrutture.
Cime maestose, neve immacolata, il calore dei fan, prestazioni da medaglia d'oro, quel senso di comunione che sovente lo sport a grande livello ci regala. Insomma, tutte immagini che più o meno vengono evocate quando si pensa alle Olimpiadi invernali. Ma cosa succede quando su questo scenario da cartolina si abbatte un colosso organizzativo da miliardi di euro? Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Agata Galfetti al microfono, Franco Cristini in regia, Fabio Bosia cura la parte tecnica. Mancano 21 giorni all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina e oggi ci vogliamo interrogare su una delle sfide più complesse e attuali che ruotano attorno a questo appuntamento: la sostenibilità dei grandi eventi sportivi. Lo faremo con uno sguardo alle località italiane che saranno protagoniste dell'Olimpiade 2026, ma anche rivolti verso il futuro, guardando al progetto di candidatura a Svizzera per il 2038. Ci sono tre ospiti con noi questa mattina, li introdurrò man mano. Innanzitutto saluto il collega Marcello Ierace, che in questi giorni per i nostri programmi di informazione è andato a curiosare tra i vari siti che ospiteranno l'evento. Buongiorno Marcello. Marcello, non ti sentiamo, magari c'è un problema al microfono, riprovo con il saluto.
Buongiorno, mi sentite adesso?
Perfettamente.
Mi sentite? Perfetto.
Dicevo Marcello, un viaggio il tuo che è iniziato da Milano, sei stato poi a Livigno, questa mattina ti troviamo a Cortina. Beh, innanzitutto, che impressioni ti sei fatto a tre settimane dall'inizio del grande evento?
Beh, diciamo che come si vivono le Olimpiadi in questi tre luoghi è davvero molto differente. Diciamo che è una sorta di crescendo da Milano verso Cortina. Milano li vive davvero con grande, potremmo dire quasi indifferenza. Qualcuno mi ha detto, diverse persone mi hanno detto, Milano vive queste Olimpiadi come vivesse una delle tante mille eventi che si organizzano a Milano durante l'anno. E effettivamente c'è quell'impressione. Livigno li vive, secondo me, in come tipicamente vive le cose Livigno, nel senso che chi ci è andato lo sa bene, è un luogo che sa sfruttare molto bene le occasioni, è un porto punto franco, e da qui ricava anche diverso forza economica, e dalle Olimpiadi cercherà di recuperare il più possibile. Nello specifico, magari poi ne parleremo dopo, sono questi 2500 parcheggi interrati che potrebbero cambiare l'urbanistica di Livigno. E Cortina, sono arrivato ieri, devo dire che è un'altra cosa. Cortina li vive davvero in modo, diciamo, olimpico. Curiosamente si potrebbe fare un sondaggio perché il comune ha distribuito a tutti i residenti una bandiera commemorativa per ricordare i 70 anni dall'ultima Olimpiade, che è quella del 56 a Cortina, che c'è stato appunto l'Olimpiade invernale del 56, e chi espone la bandiera, diciamo, da chi espone la bandiera capiamo quanto è il gradimento di queste Olimpiadi, e vuol dire che ce ne sono diverse. È decisamente magico l'ambiente a Cortina, soprattutto la sera. Il problema qui, anche qui, sono i posteggi, c'è effettivamente un discreto caos per fermarsi in auto. Un piccolo consiglio: se venite a Cortina per Olimpiadi, venite con i mezzi pubblici.
Quindi, Marcello, potremmo dire che si nota la differenza tra le regioni montane e la città, Milano.
Sì, tantissimo, si sente tantissimo la differenza, come ti dicevo. È proprio questo approccio nei confronti dei giochi olimpici. Milano li vive fondamentalmente come un fastidio. I milanesi, se si parla di Olimpiadi, si parla di San Siro, soprattutto, dove si terrà la cerimonia inaugurale il 6 febbraio, Loro si ricordano dei 20 giorni in cui il Milan e l'Inter non potranno sfruttare lo stadio, in un momento in cui peraltro l'Inter inventa la classifica, il Milan comunque combatte per star su, e diciamo che questa cosa li infastidisce molto.
Grazie Marcello, torno da te tra pochissimo. Io saluto ora il nostro secondo ospite, l'architetto e urbanista Abdallah Jerej, ricercatore ed esperto di sostenibilità al Politecnico di Milano. Buongiorno anche a lei. Anche con lei un problema di microfono. Inizio col farle la domanda, poi cerchiamo di regolare, vediamo se funziona. Lei in particolare ha analizzato l'impatto delle infrastrutture in aree urbane e montane, studiando la connessione tra mega eventi e territori. Innanzitutto voglio chiederle se è davvero possibile immaginare un grande evento come le Olimpiadi invernali davvero sostenibile. No, ancora non ci siamo, abbiamo ancora un problema di microfono, proviamo magari a riconnetterla subito via telefono. Marcello, torno da te sul tema della sostenibilità, per quello che hai potuto constatare, tanto si è discusso su questo tema, hai potuto toccare con mano alcuni punti critici?
Secondo me la chiave di tutto sta nei soldi, fondamentalmente. Quando un'Olimpiade, magari ecco, anticipo magari un tema di cui si parlerà dopo, quando un'Olimpiade viene presentata come la più sostenibile della storia a costo zero, fondamentalmente, e poi dopo invece si vede che sono intorno ai 4 miliardi e mezzo l'investimento, già questo dovrebbe far riflettere. La cosa secondo me importante da andare a sottolineare per quello che riguarda Milano e Milano-Cortina è appunto questa questione legata alle opere. Solo esclusivamente per le opere la Fondazione Milano-Cortina, cioè il governo ha dato alla Fondazione Milano-Cortina e ai vari partner che si occupano di costruire un pacchetto di 3,4 miliardi di euro. Questo per fare 94 opere in totale. Il problema è che di queste 94 opere ce ne saranno 37 che verranno consegnate dopo la fine delle Olimpiadi, addirittura alcune oltre il 2030-2031. Ma la cosa problematica è che di queste 37 opere mancanti è un pacchetto da 2,34 miliardi, quindi vuol dire il 70% di quello che è stato investito. E parliamo di opere molto importanti, nel senso l'esempio era quello che facevo prima di questi parcheggi, ad esempio a Livigno, che cambieranno radicalmente la viabilità a Livigno. E quello che è stato fatto, invece, che è stato costruito per le Olimpiadi, è chiaro che crea dei dibattiti. Milano, partendo da Milano, abbiamo l'Arena Santa Giulia, che ha una problematica legata al luogo dove è stata edificata, fondamentalmente nel quartiere uno dei più degradati di Milano. Attorno a Santa Giulia abbiamo visto non c'è praticamente nulla, è attualmente un cantiere completamente aperto e non c'è attrattività fondamentalmente per Santa Giulia, soprattutto non c'è attrattività, non c'è interesse dal mondo sportivo, perché ricordiamo che l'Olimpia Milano, che è la squadra di basket di Milano, è un palazzetto. In Italia funziona se c'è una squadra di basket, fondamentalmente. L'Olimpia gioca al Forum e non ha intenzione di spostarsi dal Forum. Il Pala Santa Giulia era concepito per l'hockey, ma Milano non ha una squadra di hockey in questo momento, e quindi verrà utilizzato presumibilmente per i concerti, per la musica. c'è già un programma abbastanza fitto nei prossimi mesi, bisogna chiedersi se poi verrà utilizzato anche dopo. Ricordiamoci che questo è il palazzetto più grande d'Italia, con 16.000 posti, sì. Non è una struttura così discreta.
Torniamo allora dal nostro architetto e urbanista Abdallah Jerej, che dovremmo ritrovare collegato. Buongiorno.
Buongiorno Agata.
Lo dicevo, lei è ricercatore esperto di sostenibilità al Politecnico di Milano. La domanda che le ho fatto prima era se ha senso associare i giochi olimpici con la parola sostenibilità.
Allora, grazie mille per la domanda. Purtroppo questa parola sostenibilità sta diventando un po' vuota dei sensi, perché viene essa usata nel contesto soprattutto dei mega eventi, dei Olimpiadi, e soprattutto se facciamo la differenza tra Olimpiadi invernali e estivi, nel contesto invernale viene anche più usata, ma anche in modo un po' sbagliato. Per dare un po' di contesto, nelle Olimpiadi invernali negli ultimi anni ci sono diversi contesti dove si svolgono queste competizioni. Come ha detto il collega, anche in questo si fa la differenza tra contesti urbani come Milano e contesti un po' più di montagna, dove queste competizioni sono nate all'origine. Se vogliamo dare un sguardo un po' più lontano nella storia, per esempio a Sochi o a Vancouver, in tutti e due c'era il cluster quello urbano a Sochi, e dopo c'erano le competizioni, quelli invernali, nelle aree più montane o rurali. La stessa cosa adesso a Milano. L'impatto è sicuramente diverso tra la città e quello che succede anche nella montagna. In questo senso a Milano un po' la questione di sostenibilità è un po' come questi giochi, è indifferente, perché ormai la città vive così, c'è sempre qualcosa che succede, quindi questo impatto riesce molto bene a assorbirlo come contesto. Invece sulla montagna avere tutto questo flusso di gente, tutto questo flusso di opere, in un contesto così fragile, ovviamente ha un impatto molto più grande, e questo si nota molto nelle opere che si stanno costruendo.
Ecco, lei ha citato le Olimpiadi di Sochi. Proprio dopo le Olimpiadi di Sochi il Comitato Olimpico Internazionale si è dato un'agenda per correggere o anche mitigare l'impatto dei grandi eventi sportivi sul territorio. A conti fatti, dal 2014 a questa parte sono stati fatti però dei passi avanti.
Allora, il 2014 è una data molto importante nella storia delle Olimpiadi, perché in quel momento sono successe due cose. Prima di tutto, le Olimpiadi a Sochi, che sono uno degli Olimpiadi più criticati nel mondo, nella storia delle Olimpiadi, per tutto l'impatto ambientale che c'era dietro, e quello era grazie a tutte le opere che sono state fatte da zero. In quel momento anche il Comitato Olimpico era un po' in crisi, perché c'era meno città che erano interessate a ospitare le Olimpiadi, per tutte le critiche e tutti gli aspetti negativi che c'erano dietro. Quindi hanno dovuto, in un certo senso, hanno voluto correggere quello che stava succedendo per fare un po' cambiare la ruota, e hanno introdotto questa Agenda 2020 in quel momento. Questa Agenda 2020 non solo ha introdotto delle riforme, anche ha cambiato in un certo senso anche la geografia che stava un po' andando in quel periodo, perché se ci ricordiamo, dopo 2014 nelle Olimpiadi a Sochi c'erano ancora quelli di Pyeongchang nel 2018 e quelli di Beijing nel 2022, quindi tutti un po' paesi asiatici dove la cultura dello sport invernale non era molto presente. Quindi hanno dovuto costruire tutte le infrastrutture di nuovo, da zero, non c'era abbastanza infrastrutture invernali per queste competizioni. Dopo quello, dopo le riforme introdotte dall'Agenda 2020, vediamo adesso che la geografia, ma anche un po' la scala delle Olimpiadi invernali, sta cambiando molto. Iniziamo adesso con Milano Cortina, che è la prima che ha questa scala così grande, che ci sono due regioni, quella di Veneto, quella di Lombardia, ma anche altre regioni autonome nel nord Italia, che sono molto distanti una dall'altro, e quindi questa geografia è cambiato molto. Ovviamente l'approccio adesso è diverso, perché prima si andava a avere degli Olimpiadi compatti, era molto più funzionale, sì, dal punto di
adesso
vista
adesso si va verso dei giochi più diffusi, ecco, proprio su questo, no, l'abbiamo detto in entrata di trasmissione. Oggi vogliamo gettare uno sguardo anche al futuro, perché è stato annunciato ufficialmente lunedì il progetto per una candidatura svizzera per i giochi invernali del 2038. E allora saluto anche il nostro terzo ospite, Simone Righenzi, responsabile operativo Switzerland 2038, benvenuto anche a lei.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Simone Righenzi, i punti critici che abbiamo sollevato in questa prima parte della nostra trasmissione sono sicuramente al centro anche delle riflessioni che state facendo come comitato organizzativo. Appunto, lo abbiamo detto, la chiave per puntare alla migliore sostenibilità è forse, se capisco bene, quella delle Olimpiadi diffuse.
Delle Olimpiadi decentralizzate, esattamente. Io credo che quando si tratta di sostenibilità, innanzitutto bisogna davvero analizzare diverse dimensioni. Una è quella ecologica, assolutamente, e confermo quanto detto dagli altri ospiti prima di me. Evidentemente che un evento di queste dimensioni, che qualsiasi attività umana, non può avere impatto zero sull'ambiente. Ci sono però altri aspetti, altre dimensioni della sostenibilità, penso alla sostenibilità sociale, a degli impatti sull'economia, che sono assolutamente importanti anche per noi, soprattutto per l'economia delle regioni di montagna. Ora, nel nostro progetto, quando parliamo di sostenibilità, diamo essenzialmente due dimensioni, o due timeline, se vuoi. Una è l'organizzazione di giochi responsabili, quindi cerchiamo con l'organizzazione dell'evento stesso di avere il minor impatto possibile sull'ambiente. La sostenibilità è quindi parte integrante di tutti i ragionamenti fatti durante il processo di pianificazione, di concettualizzazione dei giochi. Il fatto di andare a creare dei giochi decentralizzati, sparsi su tutta la Svizzera, da Ginevra fino a St. Moritz, da Zurigo fino al Ticino, non è uno sfizio, non è una moda, è l'idea principale è quella di utilizzare le risorse che abbiamo là dove sono. La Svizzera ha investito negli ultimi anni parecchio per rinnovare gli stadi di ghiaccio, per costruire delle nuove infrastrutture nelle montagne, e vogliamo approfittarne e metterle a profitto. Quindi utilizziamo risorse già esistenti, non solo fisiche, perché l'eredità dei giochi non deve essere solo cemento, ma deve essere esseri umani e comportamenti umani, ma utilizziamo anche la risorsa delle competenze dei comitati locali organizzativi che sono già presenti, che sono già operativi, perché ricordo che negli ultimi due o tre anni, nei prossimi due o tre anni, in Svizzera organizziamo una decina di campionati del mondo, che sia lo sci alpino, l'hockey su ghiaccio, gli europei di patinaggio artistico, lo snowboard, il freestyle, il biathlon. Abbiamo in realtà quasi tutto e vogliamo approfittare e mettere a profitto questo.
Ecco. Anche Milano Cortina puntava ad un concetto simile, seppur coinvolgendo meno regioni. Simone Righenzi, il rischio però potrebbe essere anche il fatto che il grande evento poi sia un po' meno sentito nel paese, o che vada a generare paradossalmente ancora più traffico CO2 per via degli spostamenti di atleti e fans. Ad esempio a Milano Cortina si attendono 2 milioni di visitatori, non per forza tutti in uno stesso sito.
Assolutamente, hai ragione. Rispondo in due tempi. Innanzitutto abbiamo analizzato in modo abbastanza dettagliato diversi scenari futuri. Lunedì scorso abbiamo presentato un concetto senza andare in tutti i dettagli già sviluppati. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato in modo molto approfondito con, per esempio, le imprese di trasporti svizzere, le FFS e i diversi trasportatori locali, per analizzare e creare degli scenari futuri basati, per darvi un'idea, sulle capacità residue dei trasporti pubblici del 2038. Quindi oggi calcoliamo quanti posti a sedere sono disponibili nel treno Zurigo-Coira nel 2038, il 7 di febbraio alle 2 di pomeriggio. Esistono questi dati. E cerchiamo di costruire un concetto che permetta di utilizzare ancora una volta risorse esistenti. Vale a dire, il numero di tribune che installeremo alla Biathlon Arena di Lenzerheide per il biathlon è basato sulla capacità di trasporto di trasporti pubblici e non il contrario. facciamo dei giochi che, come dice appunto l'agenda 2025 del CIO, si basano, si adattano al paese e non il contrario. Ora però vorrei aggiungere un altro aspetto. Quando parliamo di sostenibilità, ho detto prima, la immaginiamo in due tempi. Una, quella dell'evento stesso. L'altra è quella di utilizzare l'evento come strumento per creare sostenibilità. I giochi sono un investimento, i giochi sono uno strumento. Qualsiasi organizzatore utilizza lo strumento ai propri fini. La Russia, la Cina, l'Italia ha degli obiettivi e utilizza i giochi per raggiungerli. Noi abbiamo degli obiettivi in ambito sostenibile, vogliamo cambiare i comportamenti sociali della Svizzera o promuovere dei comportamenti sostenibili in Svizzera, e abbiamo diverse misure immaginate per il futuro e diverse collaborazioni che stanno cominciando per utilizzare i giochi e avere un impatto a lungo termine. La nostra responsabile sostenibilità dice sempre, sai Simone, è come lasciar cadere un sasso in uno stagno. L'obiettivo è lasciare la più piccola impronta possibile e creare le onde più grandi possibile per avere un effetto a lungo termine. Ed è questo l'aspetto che mi tocca, che mi tiene a cuore mettere avanti. Utilizziamo i giochi per la sostenibilità futura.
Ecco, questo è anche il concetto di legacy, di eredità. Marcello Jirace, torno da te. Si può già quantificare, stabilire quale sarà l'eredità, se ce n'è anche una positiva di eredità che lasceranno i giochi di Milano Cortina in questo caso?
Beh sì, penso che sia proprio quella la chiave, la legacy. L'ho sentito parlare diverse volte in questa settimana, e appunto l'eredità che queste Olimpiadi lasciano. Faccio un esempio, la classica, sono qui a Cortina, c'è la pista da Bob che è finita sotto grandi polemiche per appunto l'abbattimento di circa 1000 larici, la distruzione anche di un parco giochi che era stato appena edificato, e tante varie problematiche, però... E quindi il pensiero va in automatico alla pista di Bob di Torino. Il giorno dopo le Olimpiadi è rimasta abbandonata. E qui si vuole creare appunto questa legacy, questa eredità. La pista da Bob di Cortina dovrebbe essere, è chiaro che sono delle speranze, però c'è un progetto. Ho incontrato ieri la persona che gestirà la pista da Bob in futuro di Cortina, e mi spiegava appunto quali sono tutti i progetti che sono già sul tavolo. Si vuole continuare a farla vivere anche in estate, come si fa ad esempio a San Moritz. E la chiave è quella, anche Livigno, ci sono una serie di strutture che rimarranno, e lì si vuole cambiare ad esempio il turismo di Livigno, creare un turismo un po' più legato alla qualità e un po' meno alla quantità. Questo è quello che c'è stato detto, evidentemente. Io riporto le voci raccolte nelle mie interviste, perché appunto uno dei timori, uno dei grossi timori in queste zone è evidentemente l'overtourism, che è un problema che potrebbe anche porsi anche in Svizzera, ad esempio.
Abdallah Jerej, lo ricordo, esperto proprio in ambito di sostenibilità di questi grandi progetti, riprendendo le parole di Simone Righenzi prima, nonostante le criticità, lei crede che le Olimpiadi possano diventare un laboratorio per l'innovazione sostenibile?
Sicuramente sì, nel senso è un laboratorio, perché si sperimenta tanto, è l'unico momento dove veramente ci sono così tanti soldi per fare sperimentare anche in queste tempistiche, diciamo. Però dobbiamo vedere un po' la storia e anche essere, come si dice, imparare da quello che è successo prima. Io auguro che anche la pista di Bob di Cortina avrà un futuro migliore di quella di Torino, però non è quello che vediamo che è successo prima. Anche purtroppo a Cortina, visto le tempistiche e tutto, il progetto è stato rivisitato diverse volte, e anche alcune funzioni sono state tolte per via economica del progetto. Per esempio, doveva essere dentro il progetto della pista di Bob anche una parte di musei dove si vede la storia del Bob, come è nata a Cortina e tutto. Questa parte, per esempio, non ci sarà più. L'altra cosa, come abbiamo detto prima, nel senso, a Milano la legge sarà un po' diversa, perché già ci sono i progetti per sia l'arena di Santa Giulia, sia anche per il villaggio olimpico che sarà a Porta Romana. Quello di Porta Romana diventerà studentato, quindi già pensato e tutto, quindi da questo punto di vista rimarrà funziona. Dopo dobbiamo vedere anche l'aspetto della sostenibilità sociale,
economica,
quanto
sì.
costeranno questi, esatto, sociale e economica. E l'Arena di Santa Giulia, come abbiamo detto prima, sarà gestita da Ticket One, un'azienda tedesca, quindi anche lì non ci saranno problemi. Il problema con la pista di bob e tutti gli extra costi della maintenance che ci saranno. E purtroppo quelli che praticano questo sport non sono così tanti, quindi soprattutto in Italia il numero è molto ridotto, penso che sono intorno a 50 atleti.
Quindi se capisco bene, secondo lei varrebbe la pena magari anche ripensare al concetto di giochi olimpici invernali?
Esatto, alcune competizioni forse nel futuro non è che per forza dobbiamo averli, magari anche possiamo introdurre nuove competizioni sportive che si terranno nelle montagne e che non hanno proprio bisogno della risorsa che naturale che è la neve o il ghiaccio in questo senso.
Simone Righenzi, tornando al progetto Svizzera 2038, il Consiglio federale ha già portato da parte sua il suo pronto sostegno a questa candidatura. Ricordiamo che in passato però proposte di candidature si sono scontrate con la volontà popolare, i grigionesi hanno bocciato 3 proposte negli ultimi 45 anni, anche a fronte di critiche, di preoccupazioni su quello che sta accadendo e anche sulle situazioni economiche e ambientali, globali. Quanto vi preoccupa che la popolazione svizzera magari non possa seguirvi in questo progetto, in questo sogno?
Guarda, non credo sia una preoccupazione in sé. In realtà è una volontà la nostra, quella di offrire i giochi alla popolazione e alla Svizzera intera. Oggi bisogna però anche riuscire a non sempre fare questo tipo di paragone, perché i giochi organizzati in Cina, in Corea, in Svizzera o in Italia sono uno strumento realizzato o utilizzato in contesti completamente diversi, che sia politici, sociali, culturali o economici. Ancora una volta, quello che vogliamo fare è proporre uno strumento, un quadro, un'opportunità da utilizzare, e credo che la Svizzera e la popolazione svizzera, ma non solo la popolazione, anche le organizzazioni, per esempio le organizzazioni responsabili della protezione dell'ambiente ed altre, abbiano voglia di utilizzare questa opportunità per una volta proporre qualcosa in modo costruttivo e non reagire essenzialmente sempre a dei drammi come capita purtroppo anche nelle ultime settimane. L'idea, per esempio, o meglio, vi faccio un esempio molto concreto, stiamo firmando oggi, o abbiamo firmato nelle ultime settimane, delle convenzioni di collaborazione con queste organizzazioni, che siano i sindacati dei lavoratori, che sia il WWF, Pro Natura, altre organizzazioni e non governative, con le quali ci accordiamo se otteniamo i giochi, ci sediamo a un tavolo e partecipate alla concezione di questi giochi, come evento, ma anche all'utilizzo di questi giochi per creare degli impatti positivi per il futuro. E credo che questa sia la cultura e il modo svizzero di utilizzare i giochi. Per quanto riguarda le votazioni passate, bisogna anche capire che erano progetti completamente diversi. La Svizzera non ha detto no ai giochi, ne sono convinto, la Svizzera, o meglio, alcune regioni hanno detto no, non possiamo sopportare il peso dei giochi da soli. Oggi non proponiamo più questa soluzione, proponiamo di ripartire i giochi su tutto il paese, quindi ripartire, distribuire la carica dei giochi, ma anche condividere l'opportunità dei giochi con tutto il paese.
Ci manca un ultimo minutino, vorrei concludere con una sorta di dilemma. Le Olimpiadi sono un fenomeno globale, in perenne equilibrio tra purezza dei loro valori fondanti come la fratellanza o la forza della perseveranza e le pesanti sfide della realtà geopolitica, economica, oggi più che mai ambientale. La domanda che mi pongo e che giro a te, Marcello Jerace, questo equilibrio si è incrinato? È ancora possibile amare i giochi olimpici a fronte di queste sfide, di queste criticità?
Ma io lo ammetto, io faccio parte di quelli che ogni volta che vedono i 5 cerchi un po' si emozionano. È difficile rimanere indifferenti, credo, se si ama lo sport. Io mi sono fatto un'idea, nel senso, ho un'idea, credo che le Olimpiadi inevitabilmente abbiano una sorta di resilienza emozionale, nel senso che con qualsiasi cosa succeda riescono a produrre emozioni. Noi ci ricordiamo delle Olimpiadi del 36 a Berlino, ma ci ricordiamo di Jesse Owens. Nel 68 c'è stata il massacro a Città del Messico, ma noi ci ricordiamo del podio di Smith e Carlos. Probabilmente anche qui ci ricorderemo certamente di quello che è stato prodotto, di quello che è stato costruito, l'impatto ambientale proprio non delicatissimo, ma probabilmente forse ci ricorderemo, non so, di Odermatt che vince tutte le medaglie d'oro dello sci, si mette i pattini e vince anche la medaglia d'oro con l'hockey, non lo so, potrebbe succedere anche questo.
Mi sarebbe piaciuto fare la stessa domanda anche ai nostri due altri interlocutori, che però vedevo annuire, purtroppo il tempo a disposizione è concluso. Ricordo che i Giochi Olimpici, che si spera saranno una festa dello sport e dei valori più sani, inizieranno il prossimo 6 febbraio. Le Olimpiadi le potrete seguire in diretta su RSI, radio, TV e web. Modem invece torna lunedì.